L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, domenica 16 settembre 2018, sono le 9:05 e io sono Lara Montagna con voi per questa nuova puntata in cui vi porteremo in Appenzello per parlare di quella cintura tradizionale che spesso vediamo indosso ai contadini, ma che ormai è diventata un accessorio di moda, o forse è di più di un semplice accessorio. La cintura appenzellese ci racconta una storia, quella che si ripete da centinaia di migliaia di anni, la storia dei pastori e delle loro transumanze con il bestiame. E poi parleremo di orchidee. A pochi giorni dalle porte aperte dell'unica serra dedicata a questi fiori nella Svizzera italiana, consigli in merito alla zanzara tigre ce li porta Eleonora Flacio, biologa, la massima esperta del settore, che troveremo anche la prossima settimana in trasmissione. Ma oggi lei ci porta un messaggio molto semplice e diretto: non smettiamo di trattare le zone d'acqua, perché la zanzara tigre in questo momento ha il suo massimo picco di sviluppo. Naturalmente gli esperti risponderanno alle vostre domande da casa, potete iniziare già adesso a scrivere via WhatsApp al numero di Rete 1 mandando un messaggio, o meglio scrivendo un messaggino e magari allegando anche una fotografia allo 079 873 9825. I nostri esperti sono già in studio, salutiamo, buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella, benvenuto.
Grazie, buongiorno a te Lara e anche agli ascoltatori.
Dunque, salutiamo anche chi forse ci sta già guardando anche in streaming sul sito rsi.ch. Trovate in alto a destra la possibilità di cliccare e vi si aprirà una schermata e vi appariremo noi, oppure potete farlo anche se avete una televisione di ultima generazione. Prendete il telecomando, tastino rosso, se la vostra TV è collegata ad internet appariremo sulla vostra televisione, nella vostra televisione. Quindi vi saluto da casa, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Dunque, vi dico anche che dalle 9:30 apriremo le linee telefoniche, dunque 0848030808, ma questo dalle 9:30 per parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Nel frattempo WhatsApp oppure mail oradellaterra@rsi.ch. Dunque, benvenuti da oltre 80 anni nell'Ora della Terra.
Thank you.
Per alcuni è un legame profondo con la propria terra, per altri un simbolo legato al mondo contadino, per altri ancora è un ricordo. È diventata addirittura un accessorio di moda che possiamo trovare indosso a persone sparse un po' per tutto il mondo. Di sicuro lei è sempre riconoscibilissima, anche se originariamente esisteva solo nera ed era ricamata a mano. Stiamo parlando della cintura a penzellese, quella realizzata ancora oggi da almeno 3 artigiani nel cantone di origine e da altri produttori in tutta la Svizzera. Kaspar Eberhard è un giovane imprenditore con un amore, quello per la Penzeller Gurt.
Io ho sempre portato una cintura a penzellesi da quando ero piccolo e un paio d'anni fa, 7 anni fa, ho fatto un grande viaggio, un mezz'anno del mondo, e c'era tanta gente che sempre mi ha detto: cosa è questa cintura qua? Cos'è? E poi ho pensato, è un bel prodotto, c'è una storia, e ho cominciato, ho pensato magari si potrebbe fare un business di questa cosa, e ho cominciato con un piccolo website e per vendere queste cinture online, che normalmente tu vai lì al negozio nella Penzell e la metti insieme come vuoi, e volevo fare la stessa cosa solo su internet. Allora si può andare sulla website e mettere insieme la cintura come si vuole.
Quindi tu sei andato a cercare i produttori originali, a ricercare la storia di questa cintura tradizionale svizzera e hai trovato i nipoti di coloro che tanti anni fa assemblavano queste cinture e le creavano a mano.
Sì, ma non c'è un fondatore della Penzeller Gurt, ma ci sono tanti, o c'era una storia in questo paese di Appenzell. È cresciuto lì la Penzeller Gurt, ci sono tanti, sono ancora 3 oggi che fanno questo lavoro, che producono queste cinture, e 2 di questi sono della stessa famiglia. Si chiamano Daniel Fuchs e Roger Dörig. E poi c'è anche Hampi Fessler, che fa anche delle cinture bellissime. Ci sono anche altri sparsi nella Svizzera, però questa è la storia, o il prodotto originalmente viene veramente dall'Appenzell, sono ancora loro che fanno le cinture come si è fatto più da 150 anni.
A dir la verità, anche nell'Emmental fanno una cintura simile.
Sì, ci sono anche altri che fanno queste cinture, o hanno cominciato a fare una cintura del genere, e c'è nell'Emmental, c'è una a Wallenstadt, ce n'è uno a Rorschacherberg. Sì, ci sono un po' di più, però non sono più tanti nella Svizzera.
La cosa che stupisce sempre è che è una cintura che ha una storia di 150 anni e che comunque è sempre di moda.
Va a onda veramente. Il pubblico è molto grande, perché ci sono quelli in montagna che portano questa cintura perché viene da lì. Poi ci sono anche la gente a Zurigo, i hipster, diciamo, che porta questa cintura, e poi c'è la gente, lo svizzero normale, che la porta. In Svizzera si conosce la cintura, almeno in Svizzera interna, e c'è gente che le piace e c'è gente che non le piace. E ci sono anche quelli che non la prendono come un coso svizzero, ma solo per un accessorio che gli piace. Anche e soprattutto fuori della Svizzera, perché lì non c'è la connessione col contadino. Lì magari è solo un oggetto o un accessorio che gli piace o non ti piace. In Svizzera c'è tanta storia, magari il nonno che ci ha portato uno, allora io non la porto. O uno dice: il nonno che ha portato mi piace anche a me.
Ma ci vuoi raccontare dove l'hai venduta nel mondo, il posto più impensabile, più lontano?
In Messico sicuramente è una cosa speciale, nell'America del Nord ci sono tanti, visto che anche vendo delle collari per i cani, ci sono tanti che hanno un cane a penzellese e vogliono un collare originale. Poi c'è anche Hong Kong, Shanghai, e cosa c'è ancora di bello? Brasile. Esiste anche che hanno dei parenti in Svizzera, e questo è un po' per loro un tipo di ricordo della Svizzera. Per quello, anche se non hanno più il nome Müller, magari i parenti sono svizzeri.
Senti, veniamo alla storia della cintura in immagini. Questa cintura è una semplice cintura, per chi magari in questo momento non ce l'ha negli occhi, non l'ha presente. È una cintura che originariamente nasce nera, con queste stampe dorate, e queste stampe raffigurano un ometto, un pastore, un sole, una mucca, un fiore, però come vengono messi in processione questi disegni color oro è particolare, non sono messi a caso.
No, non sono messi a caso. Sono tutti un po' simboli della vita contadina, sono messi in linea come si chiama il Alpaufzug. Quel momento quando il paesano va con le mucche in montagna o torna giù. E quella processione è un po' il disegno della cintura. Il sole viene anche aggiunto come simbolo che crescono le cose, tipo segno della vita.
Quindi la transumanza è raffigurata su quella cintura.
Sì.
E poi ognuno può creare una variante personale, perché entrando nei negozietti della Penzello si può creare proprio la propria cintura, dunque andare a prendere magari una mucchina in più, un sole in più, oppure è proibito?
No, non è impedita. Se vai lì e tu vuoi una cintura solo con le vacche, funziona, perché alla fine la puoi mettere insieme come vuoi. Ai tempi era così che più oro c'è sulla cintura più ricco sei, allora era anche un segno di ricchezza se avevi più vacche sulla cintura, o non solo 5 ma avevi 15 per esempio.
Però dovevi essere grosso per averne 15, devi avere un giro vita grande.
Sì, o le metti più vicino insieme, così ne metti di più. Solo per dire, all'inizio era il collare, la cintura non c'era, perché i collari l'hanno fatto per i cani a Penzellesi, per farli più forte quando un cane le prende nel collo, così sono protetti. E poi qualcuno ha visto il collare e ha pensato sarebbe anche bello per una cintura. E così è nata la cintura. Perché il costume originale della Penzel non c'ha la cintura, erano dei salopette, non c'era una cintura. Per quello non faceva parte di quello costume tradizionale, è solo venuta dopo. Per quello è solo 150 anni che ha questa cintura.
E a livello di figurine, quante ne sono state prodotte? Quante ne hanno inventate? C'è la mucca, c'è il pastore, c'è il sole, c'è il fiore, c'è il cuore?
Ci sono una quindicina più o meno, ci sono anche di diverse grandezze. Per esempio la mucca c'è 4 diverse grandezze, anche una mucca senza terra, una mucca con terra. C'è anche una piccola capra, c'è anche un cavallo. Però quelle figurine originali sono quella vacca, come la processione che abbiamo detto prima.
Quindi se uno vuole davvero seguire la tradizione, prende la cintura con raffigurata la transumanza, quindi pastore, sole, mucca, eventualmente un fiore o un sole.
Sì.
E ricordiamo che il tuo produttore è proprio Daniel Fuchs, quindi il nipote di uno dei primi a costruire e a creare queste cinture in Appenzello.
Almeno quello che ha creato le figure, come le figurine che come sono adesso, vengono disegnate e poi fatte con una macchina che si può produrre questi ornamenti che sono sulla cintura, e questi disegni sono fatti più di 80 anni fa. Prima magari erano diversi, ma non lo sappiamo come erano ai tempi lì.
Quindi se qualcuno non potesse recarsi in Appenzello ma volesse una cintura tradizionale, beh, perché no? www.appenzeller-gurt.com e può trovare per esempio le cinture che produce Caspar Eberhard. Grazie per essere stato con noi oggi e per averci raccontato la storia di questa cintura che a breve vedremo indosso ai nostri contadini, perché davvero manca pochissimo al momento in cui lasceranno gli alpeggi di tutta la Svizzera per tornare in pianura nelle stalle con le mucche. Dunque tra pochi giorni, poche settimane, ne vedremo di queste cinture circolare sulle nostre montagne. Grazie Caspar per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Rete 1, l'ora della terra.
Settembre andiamo, è tempo di migrare, scriveva Gabriele D'Annunzio nel 1903 nella lirica I pastori. Ed è proprio in questi giorni che le mucche sono scese, accompagnate proprio dai pastori, fino al piano. Tutte pian pianino fanno rientro in stalla e si preparano per l'inverno. Un'altra stagione in Alpe è trascorsa e sono certa che molti di voi ne stanno già soffrendo la nostalgia. Per fortuna che sabato prossimo ad Ambrì andrà in scena la giornata agricola leventinese, per esempio, Dunque un modo per ritrovarsi. Poi in ottobre ci sarà il mercato dei formaggi a Bellinzona, avremo modo di incontrare ancora una volta le persone che d'estate invece troviamo in Alpe, e le troveremo con i loro formaggi tra le mani. Tra poco andremo a Camorino, nell'unica serra dedicata alle orchidee della Svizzera italiana, e lì troveremo Andrea Martina. Lui non ha dei formaggi in mano, ma ha tante, tante belle orchidee. La prossima settimana si festeggerà un anno di vita della nuova e unica serra di orchidee della Svizzera italiana, si chiama Orchidable, e noi siamo stati da Andrea Martina, ex falegname che ora si è dedicato totalmente alla sua passione, quella per le orchidee.
Rete 1. L'ora della terra.
Le porte della serra saranno aperte dal 20 al 23, quindi da giovedì a domenica, anche in orario continuato. Si può sia visitare ma anche comprare tante orchidee particolari, oppure semplicemente appunto fare un giro, farsi due foto in mezzo a una serra di sole orchidee, cosa che qua in Ticino non c'è.
Tra l'altro una serra, un lavoro che è stato apprezzato anche a livello cantonale.
Sì, appunto, da circa 4 mesi sono stato inserito, ho chiesto di essere inserito in Ticino Turismo, e ovviamente ho potuto farlo perché, essendo l'unico che ha solamente orchidee, mi è stato permesso, accettato questa richiesta, e vedremo se porterà comunque turisti o almeno gente del Ticino, per far sì che si conosce un po' di più il mondo delle orchidee.
Un mondo che naturalmente, entrando in serra qui a Camorino, stupisce, perché non ci si aspetta di vedere tante varietà diverse, tante colorazioni differenti, e soprattutto davvero una scelta di fronte a noi di orchidee impressionante. Siamo abituati alle solite che si trovano magari anche nei grandi magazzini, ma di sicuro non a delle piccole meraviglie che arrivano da molto lontano.
Sì, appunto, quando la gente entra dentro in serra gli dico sempre che qua dentro ci sono circa 1000 piante. Non sembrerebbe, ma appunto, essendoci di diverse dimensioni e tipologie, alla fine fanno numero anche quelle. In serra ovviamente sono tutte orchidee da serra calda, quindi che sono adatte all'appartamento. Ci sono piante che arrivano dall'America centrale, come per esempio là una pianta di vaniglia panifoglia, che sarebbe la famosa vaniglia che tutti conosciamo a livello gastronomico, quindi pasticceria, che purtroppo non è ancora fiorita perché è una pianta che cresce molto lentamente e fiorisce a lunghezze molto particolari, perché cresce come un fagiolo, se si vuole fare un esempio pratico. Poi si passa da appunto Centro America, quindi Messico, a Brasile, con altre tipologie. Ho piante qua che ho ritirato da un collezionista, che ce n'è una che ha circa 80 anni. Che
era ancora... Fammela vedere quella di 80 anni.
Questa qui è una Cattleya. Ovviamente la pianta in sé si autoregenera, quindi la pianta non è proprio non è vecchia 80 anni, però la sua vena, il suo DNA è comunque risalente a circa 80 anni fa, perché appunto questo collezionista ce l'ha lui da 40 anni e l'aveva ritirato lui dall'orto botanico di Zurigo e aveva circa 40 anni questa pianta. Poi ovviamente sono piante più piccole, sempre parlando di Cattleya o comunque piante originali del Brasile, sono piante che arrivano da Madagascar, che fioriscono poi verso sotto Natale o comunque verso gennaio. Si passa poi a quelle appese, ho fatto un angolo di queste qua appese, se vuoi vedere una fioritura particolare, non so se vedi quella lì rossa fiorita, quella lì è una pianta lunga circa 2 metri, della tipologia Vanda, conosciuta volgarmente come Vanda, ma il suo nome è Renanthera stoerei. Quella è una fioritura scarsa, nel senso ha fatto circa 80 fiori, però di solito ne fa quasi 3 volte in più. Sono cose particolari. Questa qua, è un po' più la zona, questa qua appesa, del sud-est asiatico, perché quasi tutte arrivano dal sud-est asiatico.
Se volete dunque ammirarle tutte e non perdere l'occasione di trovare la serra aperta, ricordiamo dal 20 al 23, dunque la prossima settimana, Orchidable vi aspetta, dunque Andrea Martina sarà qui con voi per spiegarvi tutto sul mondo delle orchidee. Troviamo anche un sito internet.
Sì, esatto, se avete bisogno del mio recapito oppure l'indirizzo per trovare la serra, andate su orchidable.ch oppure eventualmente sulla pagina Facebook Orchidable, eventualmente mandatemi un messaggio, chiamatemi se avete problemi a trovare.
Grazie mille e a presto.
Grazie a te, grazie a tutti, a presto.
Rete 1. L'ora della terra.
Tra poco consigli sulla zanzara tigre con Eleonora Flacio, biologa e responsabile vettori del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI.
Rete 1. L'ora della terra.
Eleonora Flacio, biologa, responsabile vettori del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Buongiorno, ben ritrovata nell'ora della terra.
Buongiorno.
Dunque, siamo alla fine dell'estate per quanto concerne l'essere umano, ma siamo nel momento di picco per la zanzara tigre. Ed è forse per questo che sono tante le telefonate e sono tanti i messaggi di allarme da parte degli ascoltatori che si ritrovano invasi alcuni, e invece alcuni, forse quelli che hanno lavorato meglio, sono salvi e si stanno godendo ancora l'estate che ancora non sembra essere arrivata per noi esseri umani. Dunque, momento di picco massimo per la zanzara tigre questo.
Sì, tra agosto e settembre, il momento in cui c'è più zanzara tigre, quest'anno come negli anni passati, la cosa non è cambiata, la popolazione cresce man mano da maggio e verso fine settembre comincia a decrescere. Quindi adesso ce ne sono di più nei luoghi che non sono stati gestiti.
Questo fa sì che si riescano ad individuare meglio i focolai, dunque dove trattare già adesso, ma poi anche in futuro, insomma, capire dov'è l'errore.
Esatto, tanti cittadini hanno imparato nel momento di picco, uno si avvicina verso un focolaio, lì vede le zanzare de facto, ne vede tante che svolazzano attorno, allora quello è un punto che si è dimenticato di gestire e questo si può individuare, così l'anno prossimo da maggio va gestito come gli altri punti e così dopo non si arriva a settembre con una situazione del genere.
Sono tanti anche i casi positivi, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, in molti hanno lavorato bene, comuni, cittadini, privati, diciamo che tutti adesso conoscono il Bacillus thuringiensis, israelensis.
Esatto, situazioni in alcuni comuni dove l'anno scorso era abbastanza disperato il tutto, o in alcune zone del comune, sia il comune che i cittadini si sono dati una mossa, hanno sperimentato insomma la piaga dell'anno precedente e quest'anno sono contenti, dicono che praticamente non hanno visto zanzare. Che ci sia una qualche zanzara nel periodo estivo insomma fa parte del gioco, però non bisogna essere massacrati.
Quindi adesso per coloro che si domandano il perché ci siano le zanzare tigre nei loro giardini o siano così tante, beh, la risposta è una sola: non sono stati trattati tutti i punti, le zone d'acqua.
Sì, è così. Effettivamente non è facile individuarli tutti. Magari un cittadino diligente è andato, ha svuotato i sottovasi, ha trattato quei due trombini, però si è dimenticato qualcosa. Adesso dovrebbe rifare un giro nel suo sedime, anche magari dai vicini, e vedere appunto le zanzare che svolazzano. Ovviamente se uno si siede sotto la pergola prima o poi arrivano anche da lui, ma non per forza si sviluppano lì. Uno deve fare una passeggiata, soprattutto magari nelle zone un po' più ombreggiate, e lì le vede che svolazzano attorno al focolaio, quindi quello è un posto non gestito. Se poi guarda nell'acqua vede chiaramente come dei vermetti che si muovono, e quelle sono le larve di zanzara tigre.
Diciamo che forse è facile quando si parte in maggio con tanto entusiasmo e poi pian pianino durante l'estate si va in vacanza, si torna, si crede di aver risolto con i trattamenti già effettuati, si molla un po' il colpo ed ecco che si paga adesso.
Sì, noi insistiamo sul fatto che bisogna applicare questa regolarità settimanale. Ci sono anche altri prodotti in commercio, c'è il famoso Bacillus che va applicato settimanalmente, casomai si può anche aggiungere questo Aquatine, che è una pellicola che si può mettere sulla superficie dell'acqua, che anche lì ha una persistenza di 1 o 2 settimane, dipende. È simile al Bacillus e magari se uno va in vacanza magari mette tutte e due e li tiene un po' di più. Però il mio consiglio è sempre di incaricare un vicino di fare i trattamenti al proprio posto, perché va fatto, sennò quando uno torna dalle vacanze poi è come se non avesse fatto niente.
Eleonora Flacio, grazie per oggi. Rimandiamo tutte le domande del pubblico dunque alla prossima settimana. Domenica prossima sarà in diretta insieme a noi e risponderemo a tutte le telefonate dal vivo. Dunque non chiamate adesso, ma attendete domenica prossima in compagnia di Eleonora Flacio, biologa responsabile dei vettori del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Risponderemo a tutte le domande del caso, dunque sarà una puntata dedicata alla zanzara tigre, ma soprattutto dedicata ai rimedi e a tutto quello che è informazione.
Molto volentieri, alla prossima settimana.
Rete 1. L'ora della terra.
Zanzara tigre dunque la prossima settimana con Eleonora Flacio. Tra poco invece gli esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle domande da casa, alle altre domande, sono tante perché stanno già arrivando molti messaggini via WhatsApp. Il numero da comporre è sempre quello di Rete 1 0848 03 08 08. Chiamateci adesso se volete parlare con Alfredo Baratella, giardiniere esperto, e Tiziano Pedrinis, esperto orticoltore. 0848 03 08 08, rispondiamo a partire proprio da adesso.
Va bene, calzare.
Chi va al tennis o al motocross, chi gira scopa Mariana Valmino, ma dire il vero, qui nel Ticino il più bel gioco si trova il trottino. Volgemi voce,
Guapun,
mia voci,
e mio Arigun,
urge di voci, un bel tazzin, un salamino, un formaggin,
magari con denti gianin.
O giù che voci, o che natata, devi mi surambiceron. O giù che voci, annuncia pada, devi mi surambiceron.
Magari con denti gianni.
O ciò che voci, o che la casa, che mi misura vincerò. O ciò che voci, a luce appata, che mi misura vincerò.
Vedevo Tiziano Pedrinis cantare e ballare su questa canzone del trio di Gandria, ma Tiziano gioca anche a bocce.
Ai tempi giocavo a bocce.
Ai tempi
così
d'oro.
Per passatempo, i tempi d'oro ormai...
Ormai niente, ormai si è dedicato totalmente all'orticoltura. Un po' come forse ha fatto Vincenzo, ma lui probabilmente si è dedicato un po' di più alle sue pere. Giusto Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, questo è giusto, me ne sto occupando, però mi dicono che non c'ho l'esperto, di modo che posso chiamare un'altra volta.
No, ma proviamo lo stesso, proviamoci Vincenzo.
Ho un problema, sto mettendo le pere nei vaselli per produrre grappa di pere, no? E su una buona parte di queste trovo caporcapsa e dei grumi all'interno che praticamente mi tolgono un po' qualità la pera. C'è un sistema di evitare questo? Cosa si può fare? Altrimenti chiamo poi quando c'è l'esperto.
Ma se è una William?
È una William e una Buona Luisa, entrambi hanno lo stesso problema.
Per la carpocapsa sicuramente dovrebbe trattare con un prodotto che impedisca alla farfalla di entrare nel frutto. Io le consiglierei Madex, che tra l'altro è un Bacillus thuringiensis, deve ripeterlo a partire da metà maggio ogni settimana, fare un trattamento, è biologico, dunque riesce comunque a coprire molto bene. Se lo fa ogni settimana il...
Ma si può fare preventivo però.
Se lo fa a maggio, è inutile farlo preventivo, deve farlo prima che il verme buchi il frutto, dunque preventivo, sì.
Fine maggio?
A partire da fine maggio fino direi alla metà di giugno, quasi fine giugno.
Però un po' di volte.
E anche di più, ma anche 3-4 volte, sì.
Addirittura?
Mm-hmm. Sì, sì, per la carpocapsa.
E dopo i grumi possono essere causati da punture di insetto o la cecidomia o... E quindi per quello che si formano queste, diciamo, queste parti dure, praticamente diciamo migropi in dialetto.
Sì, 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 sì.
Ecco, e anche lì intervenendo con un insetticida praticamente maggio-giugno dovrebbe eliminare parzialmente questo inconveniente.
Ecco, però non si può niente di preventivo.
No, ma gli insetticidi non sono mai preventivi. Perché non hanno una lunga durata. Nel passato avevamo sì prodotti contenenti il DDT, per esempio era un prodotto che restava sulla pianta per lungo tempo, quindi aveva un effetto molto più prolungato. Oggi gli insetticidi nel giro di pochi giorni esauriscono completamente la loro efficacia.
Proveremo l'anno prossimo per migliorare un po' la qualità.
E 2 o 3 volte almeno bisogna dare su.
Sì, sì, sì. Dopo volevo dire, quest'anno è un festival di pomodori e peperoni, incredibile. 50 anni che mi occupo di orti, non ho mai visto una cosa del genere. Una produzione grossa e poi dopo in quantità enorme.
E quest'anno abbiamo avuto il clima molto favorevole, avevamo la temperatura. Se abbiamo dato sufficientemente acqua durante la stagione, è stato veramente l'anno anche facile a livello di parassiti.
Mi sono cresciute spontaneamente delle piante, adesso sto monitorando uno. Sono già arrivato a 30 pomodori, ma ce ne sono ancora una ventina, penso, da cogliere. Ho già superato i 5 kg.
Vincenzo, io porto la mozzarella.
faremo poi una rubrica dei record e vi dirò quanto fin dove arrivo.
Ecco, adesso è il momento di cimare la pianta, comunque. Da qui la sala
d'inanzi. Comunque.
Sì, sì. Perché ormai quello che fiorisce adesso praticamente non matura più.
Vedo che stanno procedendo un po' adesso, cominciano a cambiare colore.
Complimenti Vincenzo comunque per il lavoro, e allora quando vuole io porto la mozzarella, lei porta i pomodori.
Grazie Lara, vieni pure, non c'è problema.
Va bene.
Ti ho già invitato altre volte, vieni. Per intanto sto servendo i figli con tutta la produzione.
Fai bene. Prima i figli. Buona domenica, a presto.
Grazie, buona giornata.
Altrettanto,
buona domenica a tutti.
Grazie. Nadia, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti, buona domenica. Io volevo chiedere al signor Baratella, ho una pianta di cachi, i cachi quelli diciamo che si mangiano come le albicocche praticamente, non quelli molli. Ecco, l'ho piantata, sono passati 4-5 anni senza fruttificare. L'anno scorso hanno fatto abbastanza frutti, solo che non ho potuto mangiarne uno.
Come mai?
Erano belli, però ho provato a prenderli dalla pianta un po' presto, li ho lasciati su a prendere la brina, però sono rimasti duri e allappavano la bocca, non si potevano mangiare.
Ok,
e
sì,
praticamente dobbiamo tutto buttare via tutto.
Allora, quest'anno se producono ancora, li raccolga senza aspettare che geli, perché altrimenti il gelo potrebbe rovinarli. Li metta pure in una zona fresca la grande quantità. Quando li vuol far maturare, ne prende un 4-5, li mette in un sacchetto con una mela matura o con una banana matura. Questo innesca proprio la maturazione, ma in un sacchetto chiuso però, è la mela matura
chiuso.
Con i cachi.
Ah, chiuso, sì.
E vedrà
che
rapidamente in 3-4 giorni maturano.
Perché la pianta è circa sui 600 metri d'altezza.
Sì, montagna. 600 metri no, ma riescono, se diventano arancioni vuol dire che sono maturi.
Sì, sono diventati tutti belli, arancioni bellissimi,
ecco, sì.
Però li tenevo nel portafrutta per bellezza praticamente.
Sì.
Ho dovuto buttarli tutti perché allappavano tantissimo, non si potevano mangiare.
Proverò così.
Bene,
invece
grazie
del invece del sacchetto magari può prendere quelle cassettine di plastica col coperchio,
ecco.
Che vanno molto bene. Io vedo a casa, uso quelle anche per i kiwi, mette i suoi 4-5 frutti, le 2-3 mele assieme, chiude la cassettina, molto più pratica del sacchetto.
Ecco, benissimo. Ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata, buona domenica.
Altrettanto Nadia, a presto.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Maria Teresa in linea, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere a proposito del fuoco batterico, perché noi abbiamo appunto due piante che è stata qui la signora Marazza, mi pare.
Cristina.
Per controllare, no? E ha fatto analizzare, ha detto che appunto è il fuoco batterico. Volevo domandare, ma questo fuoco batterico da dove arriva? Cioè, non è magari da questo compostaggio che fanno e buttano fuori nei campi così, che c'è dentro un po' di tutto?
No, è una malattia che è arrivata in Europa parecchi anni fa, ora non ricordo esattamente l'anno, e in Svizzera ricordo che forse una decina d'anni fa era presente in alcuni cantoni, ma non ancora in Ticino. In Ticino è già presente da 7-8 anni, se non addirittura 10, per questo che adesso si possono importare le piante da frutta dal resto dell'Europa, dunque siamo anche noi attaccati dal fuoco batterico.
Perché appunto noi adesso dobbiamo estirparle, fare bruciare.
Sì.
E tira su anche le radici e tutto, no? È anche una bella spesa, voglio dire, no? E una domanda ancora, se si possono piantare altre piante dopo lì, in quel punto lì? O bisogna disinfettare il terreno? Come funziona?
Ma potrebbe piantare delle piante che non sono ospiti del fuoco batterico, quello senz'altro.
Quindi qualsiasi altra pianta.
Escludere mele e pere.
Mele, pere e il cotogno.
Il cotogno naturalmente.
Sì. Le rosacee, sì.
Però può piantare dei prugni.
Prugno anche?
No, prugno può piantarlo, il bicocco anche. Quindi praticamente le drupacee. Scusa?
Kiwi anche?
Sì, il kiwi, non c'è problema. C'è una malattia batterica del kiwi che per il momento non l'abbiamo ancora.
Quindi se dovesse, se
dovesse ammalarsi potrebbe essere anche la nuova batteriosi del kiwi, per il momento però non l'abbiamo ancora.
Perché noi abbiamo appunto lì vicino, no? Kiwi è bello sano, no? Quello, le prugne anche quello. E appunto è quello che mi preoccupava un po', no? Quel fuoco batterico lì che è un po' un problema.
Ma non solo per lei.
Si possono mangiare a proposito?
Sì, non c'è problema.
Non c'è problema. No, perché ho sentito diversi pareri, no? Che si possono mangiare. Poi qualcun altro mi ha consigliato di no. Perché appunto dobbiamo estirparle, però al momento hanno ancora sulla frutta, no? E un po', rincresce un po' buttarla proprio, se si può mangiare.
No, non c'è assolutamente problemi.
Allora i frutti possiamo mangiarle. Va bene, ringrazio.
Buona giornata, grazie.
Grazie mille.
A presto Maria Teresa, buongiorno. Grazie. Sul sito www.t.ch/fitosanitari, fitosanitario, trovate tutte le informazioni, la scheda, davvero ci sono tutte le schede, le guide, con tutte le indicazioni. In effetti una grande sfortuna quella di Maria Teresa. 0848030808 se volete chiamarci in diretta. Nel frattempo sono tanti i messaggi WhatsApp che ci stanno arrivando. Alfredo Baratella, riesci a star dietro a tutti?
Sì, ci stiamo provando, veramente tanti, sì.
Vogliamo dire quali sono le problematiche maggiori arrivate questa mattina?
Ma alcuni parlano di zanzara tigre, che è comunque presente un po' dappertutto. Alcuni problemi, adesso stiamo rispondendo a una persona che ha del basilico che è diventato nero, magari Tiziano si deve dire qualcosa
di più. Si tratta della peronospora del basilico, una malattia che da 4-5 anni affligge questa specie. E dobbiamo vivere con lei praticamente, e la possibilità di combatterla è abbastanza limitata. Bisognerebbe intervenire con un prodotto fungicida sulla pianta, che è abbastanza, diciamo, non ideale. E il miglior sistema per poter difendersi è quello di seminare più volte il basilico, in modo da avere la coltura giovane che rimane molto più resistente.
Ma come si riconosce? Diventa nero?
Praticamente si forma una muffetta color bruno rossiccio sulla pagina inferiore della foglia, e poi la conclusione è che la foglia secca completamente.
Prima ho visto che è arrivata anche una fotografia di una cimice, fortunatamente non sembra dalla fotografia la cimice asiatica, ma quella verde semplice che non crea gravi danni. È il momento anche di segnalare la presenza della cimice asiatica, dunque è importante comunque mandare, segnalare le fotografie. Se trovate la cimice, poi il compito sarà quello dell'ufficio fitosanitario riconoscere se la cimice è quella asiatica o meno. L'importante è segnalare.
E anche catturarla, se possibile, o con una ciabattata o altrimenti con un bicchiere con dentro un po' di sapone e farle cadere dentro, in modo tale che poi la possa annegare.
Prima di ascoltare il prossimo brano, rispondo a chi ci ha scritto via SMS chiedendoci se si può già parlare di zanzara tigre. No, lo faremo la prossima settimana con l'esperta Eleonora Flacio del laboratorio proprio che è predisposto per il lavoro sulla zanzara tigre, quindi vi chiedo di aspettare e tenere le domande sulla zanzara tigre per domenica prossima. Nel frattempo, una canzone e torniamo a rispondere alle vostre telefonate, a chi sarà in linea insieme a noi.
Thank you.
benvenuti in diretta nell'ora della terra. Oggi 0848 0308 08, se volete chiamarci e parlare con gli esperti. Nel frattempo ci state mandando tantissimi messaggi via WhatsApp, tante anche le domande che arrivano riferite. Per esempio Rosy chiede: la sua pianta di fichi li fa piccolissimi e duri, quindi sono immangiabili, e chiede come mai, una spiegazione.
Ma molto probabilmente si tratta di un fico selvatico e i frutti non possono essere consumati. Penso che sia quello il problema principale.
Io ricordo appunto che Daniele ci spiegava bene che alcune varietà di fico, la maggioranza delle varietà di fichi che maturano magari nei paesi più a sud, non hanno questo insetto che li feconda.
Abbiamo degli altri messaggi che sono arrivati via WhatsApp, ed è interessante secondo me allargarli a tutti, perché sono domande che potrebbero davvero interessare tutti, soprattutto le risposte. Magari andiamo dall'ultimo, Alfredo.
Sì, qui ho davanti a me la foto di un oleandro che presenta delle macchie sulle foglie, adesso le si vedono e spesso sono presenti. Si tratta di una malattia batterica dell'oleandro, dunque non ci sono tantissimi rimedi da fare, se non quello, quando l'oleandro è attaccato fortemente da questa malattia batterica, di eseguire una forte potatura. Dopo aver eseguito una forte potatura, sarà importante, prima di potare un altro oleandro, disinfettare bene gli attrezzi di taglio. E c'è da dire che, mantenendolo trattato con del rame, questa malattia riesce un po' a essere contenuta, anche se però l'oleandro non guarisce. Dunque sappiamo che, tra l'altro, i vivaisti che hanno questi oleandri durante l'inverno in zona abbastanza fredda trattano col rame per aiutarli a passare anche l'inverno e farli resistere un po' di più al freddo. Dunque ecco, sappiamo che quando un oleandro è molto affetto lo si può eventualmente tagliare in modo molto, molto, molto forte.
Prendo l'ultima telefonata per oggi, che è quella di Elvezia. Benvenuta.
Sì, buongiorno. Guardi, io telefono perché ho dei girasoli che sono sfioriti e ho notato che ci sono tantissime cimici asiatiche, penso, perché non sono quelle verdi che puzzano. E ho notato un'altra cosa: non ci sono cardellini, perché di solito quando i girasoli sfioriscono ci sono sempre tanti uccelli, e quest'anno non li vedo.
Beh, sulla presenza del numero di uccelli non le so dire, però le so dire che potrebbe fare una buona cosa catturando queste cimici.
Sono talmente tante che ho tentato di catturarle, ma non c'è un altro mezzo.
No, al momento non ci sono, addirittura ci sono dei prodotti ma non sono omologati. Negli Stati Uniti hanno dei prodotti molto forti ma non sono omologati in Svizzera, dunque non sono neanche reperibili. Sì. Dunque le consiglio proprio
di prenderli a mano e schiacciarli.
Sì, sì, sì.
Ecco,
buon lavoro Elvezia,
buona giornata,
che gioia.
Grazie mille, grazie. Sì, sì.
A presto, grazie. L'ora della terra direi che termina qui per oggi, ma naturalmente torniamo la prossima domenica. Con noi, ve l'ho già detto, ci sarà Eleonora Flacio per approfondire la tematica zanzara tigre. Dunque saranno aperte le linee telefoniche, potrete chiederle qualunque cosa sulla zanzara tigre. E poi andremo insieme a Mauro Gendotti, medico veterinario nonché boggese dell'Alpe di Cadonigo, a fare la ricotta, amici. Andremo in Alpe, vi porterò con me. E prima che tutto si fermi per la stagione invernale, sfrutteremo il siero dell'ultima casata del 2018 per sfornare una ricotta d'Alpe che speriamo sia eccezionale. Tra poco invece ti ricorderai di me, Storie in bianco e nero, Max Scampicchio, Carla Norgauer, oggi sono a Poschiavo. Che fortuna, ragazzi, che fortuna, beati voi Carla e Max. Portatemi la pesteda. Da Lara Montagna una buona domenica, da Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis. Magari ci vediamo a Strada in Festa, ovunque voi siate, divertitevi se potete. A presto.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.